Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentornati in una nuova puntata di Strategia Digitale. Io sono Sara Veltri e come ogni mercoledì eccomi qui per chiacchierare insieme a te e farti scoprire un nuovo libro che spero possa esserti utile per la tua attività online. Questa settimana parliamo di un libro un pochino diverso dal solito. Negli ultimi tempi abbiamo affrontato moltissime tematiche che riguardano il web marketing. La scorsa settimana abbiamo parlato di content marketing con Francesco De Nobili, abbiamo parlato anche di SEO, di strategie di digital marketing, insomma un po' di tutto. Tutti questi libri che abbiamo trattato hanno però un taglio molto pratico. Il libro che voglio proporti questa settimana, invece, ha un taglio un pochino accademico. Chi si sporca le mani tutti i giorni con il web, i social media, lavora, fa pratica, sperimenta, vede il termine accademico come fosse una parolaccia. Ma io voglio dirti non farti trarre in inganno, perché questo libro vale la pena di essere letto per capire il contesto e l'ambiente digitale con cui ci relazioniamo tutti i giorni. Ma arriviamo al punto. Il libro della settimana si chiama Social Media Mente per un marketing umanistico e l'autore è Gianni Previdi, che è un consulente che da anni e anni lavora a contatto con le grandi imprese. Come dicevo, questo libro non è un manuale di marketing, non è un libro che ti permetterà di mettere in pratica strategie per fare web marketing, ma è un libro che apre lo sguardo, che aiuta a guardare la rivoluzione digitale che stiamo vivendo con occhi diversi e a prendere decisioni nella nostra attività lavorativa di tutti i giorni che incontrano meglio i bisogni del cliente. A questo proposito si parla di marketing umanistico, ovvero di un marketing che non si focalizza sulla vendita in sé per sé, sul cliente che acquista, ma si focalizza su tutti quegli aspetti mentali, su tutto ciò che avviene nella mente del cliente una volta che intraprende una relazione con un brand o con un'azienda. Sicuramente dalle parole di Gianni capirai meglio quello di cui sto parlando, ma prima di lasciarti alla sua intervista voglio anticiparti che ci siamo trovati talmente bene a fare questa chiacchierata che abbiamo deciso di organizzare un corso che affronta proprio le tematiche che Gianni tratta nel suo libro, per cui nei prossimi podcast ti darò maggiori informazioni, oppure andando su guidadigitale.com e iscrivendoti alla piattaforma potrai ricevere direttamente nella tua casella di posta tutte le novità sui nuovi corsi in uscita, ma anche i libri che regaliamo di settimana in settimana. Il libro in palio questa settimana, come anticipato, è Social Media Mente. E per vincerlo ti basta andare sulla pagina facebook.com/youmediaweb, cercare il video dell'intervista sul libro, che in genere è messo bene in evidenza in alto appena arrivi sulla pagina, e lasciare un commento raccontandoci perché ti piacerebbe vincere questo libro e che cosa ti ha interessato in modo particolare di questa chiacchierata. Il prossimo mercoledì, come sempre, scopriremo il vincitore sulla pagina facebook.com/youmediaweb. Ma ora scopriamo qualcosa in più su Social Media Mente in questa chiacchierata con Gianni Previdi. Oggi siamo qui con Gianni Previdi, che è autore di Social Media Mente per un marketing umanistico, il libro edito da Fasar Edizioni. Gianni, io ti ringrazio per essere qui e ti do il benvenuto.
Ringrazio te dell'ospitalità.
Allora, ci tengo a dire che questa è la seconda volta che registriamo questa intervista. Abbiamo già avuto un appuntamento questa mattina, però purtroppo la tecnologia era contro di me, per cui l'intervista è andata persa. E Gianni è stato così disponibile da darmi subito un appuntamento questo pomeriggio per replicare e registrare nuovamente l'intervista, per cui lo ringrazio ulteriormente per la sua disponibilità e apprezzo moltissimo questo gesto. Per chi non conoscesse Gianni, Gianni è un grandissimo esperto e consulente che da 25 anni lavora nel management con tantissime organizzazioni e imprese. Però penso che la cosa migliore per scoprire qualcosa di più su di lui sia lasciargli la parola e farci raccontare chi è, che cosa fa e come è arrivato a scrivere il libro Social Media Mente.
Sì, dunque, io mi occupo purtroppo per questioni anagrafiche da tanti anni di consulenza presso delle organizzazioni, in particolare nelle due aree. Una è quella che io chiamo logistica dell'informazione, quindi l'allineamento degli asset tecnologici con il management, e l'altra area è quella della logistica della comunicazione, in particolare la comunicazione di marketing. Ho fondato e diretto per tanti anni società di consulenza, ora opero a favore di altre società di consulenza e soprattutto a favore di organizzazioni sia nell'ambito della produzione che nell'ambito dei servizi. All'atri di questa attività consulenziale da tanto tempo tengo seminari, workshop presso delle business school, presso l'università soprattutto di Modena per quanto riguarda la facoltà di economia e presso ovviamente le organizzazioni. Questi seminari, che fondamentalmente sono tre, uno è Simplicity, l'altro è Value Proposition of Simplicity, cioè creare una proposta di valore attraverso un'innovazione di valore basata sulla semplicità, e l'ultimo è Comunicare la semplicità. Tra l'altro questi seminari sono anche online presso il sito di Master University e spero anche di metterli anche a disposizione, no, della vostra iniziativa, che è molto molto interessante. Ogni tanto, quando trovo materiale consolidato in tutte queste esperienze, mi diletto anche a fare delle pubblicazioni. Ad esempio le ultime due sono, a partire dalla penultima, Il valore dell'informazione, uscito nel 2009 per i tipi di Franco Angeli, e l'ultimo di cui parleremo oggi, che è Social Media Mente, che si occupa di marketing e comunicazione in un'ottica né accademica ma neanche tecnicistica. Poi ne parleremo e approfondiremo questo tipo di tema.
Come ha già anticipato Gianni, questa mattina ci siamo trovati talmente tanto bene che abbiamo deciso di programmare e realizzare un corso gratuito su guida digitale che ricalca proprio i temi che Gianni tratta all'interno di Social Media Mente. Andiamo un pochino più nel dettaglio e scopriamo di che cosa parla Social Media Mente e perché lo ha scritto. Quindi Gianni, raccontaci un pochino di più sul tuo libro, perché lo hai scritto e com'è strutturato.
Beh, allora, come dicevo, a seguito delle mie attività di consulenza e di attività seminariali che faccio nelle organizzazioni, ho a che fare spesso con amministratori delegati, direttori marketing, commerciali delle imprese, e spesso e volentieri mi sento affermare, dire e lamentare tutta una serie di questioni che hanno a che fare col modo in cui le aziende vivono oggi nei mercati e nei confronti soprattutto delle tecnologie. Ad esempio, le classiche affermazioni che sento fare sono: ormai quello che conta è il prezzo, lo sconto disperato, piuttosto che tutta una serie di attività. Pensiamo al telemarketing, no? Che forse fa nascere un appuntamento ogni 1000 telefonate, lasciando ovviamente gli interlocutori molto infastiditi. Mi dicono spesso, hanno fatto questi manager, queste aziende, attività di social, di posizionamento nei motori di ricerca per rendere ovviamente visibile la propria impresa, i propri prodotti, ma alla domanda quanti clienti in più avete generato vedo molti tentennamenti. Non ultimo anche la problematica per chi ha degli store e vende quindi attraverso il retail i propri prodotti: la non padronanza di quelle che sono le relazioni tra le persone che lavorano negli store, quindi nei punti di vendita, rispetto a quelle che sono le loro relazioni con i clienti. Quindi come sono in grado le persone di metabolizzare, di trasmettere, di far parte del circuito comunicativo del brand. E non ultimo, la lamentela più classica è che quando c'è da tagliare il budget, il settore marketing delle imprese è quello sempre più e per prima sacrificato. Ovviamente sapendo che l'azienda in questo modo non fa altro che ipotecare il futuro, perché taglia il ramo su cui è appoggiata. Ecco, da queste esperienze, da queste riflessioni, da questi confronti mi è nata l'idea appunto di scrivere questo testo, che ripeto non è un testo di sapore né accademico ma nemmeno tecnicistico, ce ne sono centinaia in letteratura di testi che parlano di queste cose, ma un modo per rendere sistematica la materia del marketing e della comunicazione, per aiutare chi guida la danza dentro le imprese a disegnare una propria strategia di marketing e di comunicazione che sappia far leva da una parte nell'utilizzo sapiente delle nuove tecnologie di rete, quindi delle nuove tecnologie digitali, ma dall'altra anche di quello che sono oggi i nuovi comportamenti dei clienti dentro questi social e dentro quindi le società nel suo complesso. È chiaro che per far questo l'impresa e chi ci lavora e soprattutto chi ha a che fare col marketing deve metabolizzare molto sapientemente, no, quello che io chiamo la nuova grammatica e la nuova logistica della comunicazione. Chiaramente dentro dei processi molto delicati, che sono quelli che mettono a capo la digital transformation, che devono partire dall'impresa per arrivare nella relazione con il cliente fino ad arrivare appunto ai punti di vendita, sia che siano online che siano anche punti di vendita fisici. In questo contesto la semplicità, che è una delle chiavi di lettura del libro, è fondamentale, perché oggi a parità di prodotto e a parità di qualità e anche a parità di prezzo, oggi a mio avviso chi sa trasmettere esperienze di semplicità al cliente ha un notevole vantaggio competitivo. Il libro, se posso proseguire, è organizzato in tre parti. E la prima parte parte appunto dallo studio dell'evoluzione del linguaggio scritto e parlato, insieme ovviamente all'evoluzione dei media, quindi delle tecnologie, quindi a partire dalle tavole d'argilla, di argilla a caratteri cuneiformi, tanto per intenderci, fino ad arrivare ovviamente agli attuali social media. Vi è una profonda riflessione sul senso delle tecnologie, sul senso dell'informazione, dando anche una definizione di cosa è l'informazione rispetto alla materia e rispetto all'energia, insomma per capire qual è l'impatto di queste evoluzioni dei media, delle tecnologie e quindi anche del linguaggio rispetto a quelle che sono le nuove socialità che stanno nascendo, che sono oggi presenti per esempio nei social media, ma che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando nella dinamicità sia l'economia e sia la società. E questo è un fatto molto importante, perché rifacendomi a studi molto approfonditi del sociologo Castelle, siamo di fronte a dei nuovi spazi, dei flussi informativi comunicazionali, dentro i quali si manifestano appunto le nuove socialità, però con una caratteristica che è fondamentale, e questa va capita, che in tutta questa evoluzione che ho raccontato c'è un fattore determinante, è che ad ogni salto qualitativo si ha una accelerazione dei processi di comunicazione, quindi si ha da una parte un accorciamento di quelle che sono le verticalità delle società, quindi le gerarchie, in alcuni casi anche la loro scomparsa. Dall'altra abbiamo un'estensione orizzontale delle relazioni sociali, individuali e quindi anche di business. E queste generano inedite forme sociali, inedite geometrie sociali, che sono il rispecchio delle tecnologie di rete. La seconda parte invece riguarda una profonda riflessione su come sta cambiando in modo strutturale il mondo. Io non parlo di crisi, parlo di metamorfosi, perché il mondo sta cambiando strutturalmente, quindi le aziende devono abituarsi a interagire con questi cambiamenti, che sono ovviamente ad altissima complessità. E dentro questi cambiamenti bisogna anche capire l'individuo nella sua socialità o nelle sue socialità. E quando spesso si dice a torto che ormai l'individuo ha perso la sua identità, invece va considerato che l'individuo ha assunto molteplici identità, che ad esempio troviamo una elegante forma nei social media, nel modo in cui la persona posta le sue riflessioni su una società, su un'idea, su un'iniziativa e quant'altro. Da questo punto di vista ho introdotto anche l'uso, l'armamentario della semiottica, che tra l'altro, che peraltro ho studiato e ho avuto la fortuna di studiare seguendo i corsi di semiottica con Umberto Eco ovviamente qualche annetto fa, perché oggi è importante, rispetto al quadro che abbiamo disegnato, andare a costruire dei messaggi che siano dei messaggi ad alto contenuto di senso, per andare a interagire con quelle che sono le nuove esigenze e anche le nuove emergenze che oggi l'individuo, quindi anche il cliente, percepisce come fondamentali, soprattutto dopo la recessione iniziata intorno al 2007, come tutti sappiamo, cioè l'emergenza della semplicità. Quindi offrire ai clienti sempre di più delle esperienze di semplicità nella fruizione dei prodotti e anche nella fruizione dei servizi, e c'è una drammatica, drammatica esigenza. Proseguo poi con l'argomentazione intorno al marketing umanistico. Perché marketing umanistico? Beh, per controbilanciare il marketing, diciamo, di natura anglosassone, urlato, militaresco, ricordate, no? Le famose frasi: dobbiamo conquistare il cliente, dobbiamo massacrare il concorrente. E il marketing umanistico tratto trova nella cultura italiana, nelle persone che vivono in questo favoloso, nonostante tutto, paese, un retroterra culturale, pensiamo al Rinascimento, molto importante per costruire appunto delle relazioni di marketing, di comunicazione, dove attraverso il marketing umanistico usato sapientemente con le tecnologie digitali è molto importante per andare a costruire strategie di marketing, processi di comunicazione, messaggi che sappiano far leva sul gusto del bello, sulla eleganza, sulla genialità e la creatività tipica della nostra amata patria, per usare un termine un po' nazionalistico fuori di moda, e soprattutto per andare a disegnare artefatti, quindi dei prodotti facili da usare, paradossalmente senza bisogno di libretti di istruzione. D'altra parte Facebook, come abbiamo detto anche stamattina, non ha bisogno, credo, di un corso master di universitario per l'uso di questo social, e soprattutto anche dei servizi che siano semplici da usare, perché qui è la discriminante fra un fattore competitivo e un altro fattore competitivo, e qui la semplicità è possibile ottenerla grazie anche al nostro retroterra, al nostro gusto, al nostro piacere di fare cose semplici e soprattutto offrire esperienze semplici. Proseguendo nella terza parte, affondo, diciamo, il coltello sulla piaga, che è quella delle complicazioni che noi inutilmente, e producono anche costi, ci siamo inventati insieme alla burocrazia per gestire queste complicazioni. Ora, sai, se tutto fosse vissuto dentro l'organizzazione, un'organizzazione è complicata, è lenta, subisce gli eventi, no? Ma la cosa dovrebbe rimanere lì. Purtroppo l'organizzazione è inevitabilmente esposta in rete, esposta ai mercati, esposta nelle società. Quindi il primo cosa è che quando queste complicazioni nate internamente in azienda vengono esportate impropriamente sul mercato, quindi verso i clienti, il cliente ha una percezione ovviamente negativa o del prodotto o del servizio. Perché? Perché è troppo complicato. E qui faccio l'esempio delle code alle casse nei punti di vendita. Imprenditori che fanno di tutto per vendere, soprattutto in questi momenti, poi trasmettono al cliente, nel momento più doloroso per il cliente, che è quello del pagamento, le file. E qui succede spesso che, per chi si occupa di neuromarketing lo sa perfettamente, che quando il cervello razionale prende il sopravvento, il cliente che ha appena preso la scarpa, la cravatta e la camicia comincia a pensare che tutto sommato domani deve pagare una bolletta, domani deve fare un acquisto, domani deve fare pagare l'iscrizione all'università del proprio figlio, prende la roba e la rimette dove l'aveva presa, e quindi è una perdita di vendita, e quindi è una perdita di opportunità. E questo perché? Perché il servizio offerto al cliente era complicato, maledettamente complicato, e quindi non ha fatto in modo che l'impulso di acquisto nato dall'innamoramento attraverso il cervello primitivo emotivo del cliente ha preso posto a questo nel cervello razionale, proprio perché il momento dell'esperienza complicata ha reso ovviamente questa esperienza assolutamente negativa. E questo è un tema che va affrontato. Io ho studiato anche fisicamente, empiricamente, diversi store, diversi grandi magazzini, no? Per andare a studiare proprio nel dettaglio il comportamento di acquisto dei clienti. E questa è una vicenda che ho raccontato molto, con anche degli esempi molto concreti che nel libro troverete. Quindi chi si occupa di store, quindi un store manager, no, potrà trovare degli spunti che credo molto molto interessanti. Quindi, come vedi, la tecnologia, la semplicità, no, le nuove socialità sono tutti temi intrecciati tra di loro. Devo anche dire che ho voluto non a caso mettere un'unica pagina a colori nel libro, che è la mappa concettuale, proprio per dare una mappa di visione di tutti questi argomenti e come sono tra loro collegati.
Benissimo Gianni, grazie mille per questa approfonditissima panoramica sul tuo libro. A questo punto mi sorge una domanda: a chi lo consiglieresti in particolare e a chi si rivolge?
Si rivolge sicuramente a chi dentro le organizzazioni ha a che fare con i processi di marketing strategico, ma anche marketing operativo, e chi si occupa di comunicazione. Ma molto probabilmente credo sia molto utile anche a chi ha la responsabilità olistica generale dell'impresa, quindi l'amministratore delegato, il direttore generale, l'imprenditore stesso. ma anche perché so che è molto usato anche in diverse facoltà, anche per gli studenti che studiano queste discipline, quindi la comunicazione e quindi anche il marketing.
E io so che tu affermi che il tuo libro non è un manuale di marketing, ma piuttosto è un manuale che analizza che cosa avviene nella mente del consumatore nel momento in cui si trova in un determinato contesto sociale, ed è quello che tu prima hai citato, che è il marketing umanistico, per cui che cosa avviene nella mente del consumatore nel momento in cui si trova all'interno di un determinato contesto anche di acquisto. Puoi approfondire questo argomento?
Facciamo un esempio pratico. Vi ricordate, per chi fa marketing lo ha studiato, lo ha anche praticato, le 4P di Kotler, che è un guru del marketing. Le 4P sono l'acronimo di prodotto, di punto di vendita, e di promozione e via dicendo. Se ci fate caso, nelle 4P non compare mai il cliente. Il cliente, anzi, è trattato, è considerato ed è definito come invece il consumatore, cioè l'atto del consumare. Il marketing umanistico, invece, affronta il tema non usando la categoria del consumatore, in quanto il consumo è solo una parte dell'agire sociale dell'individuo, quindi del cliente. Questo cosa vuol dire? Che l'esperienza che ha un cliente rispetto al brand, rispetto alla marca, rispetto all'impresa, non inizia e non finisce solo nell'atto dell'acquisto, che è una transazione fra due soggetti, ma inizia prima con la comunicazione, col brand, con l'engagement e prosegue dopo. Il problema è che molte aziende, per esempio, quando parliamo del dopo, ad esempio post vendita, post sales, cadono nella classica buccia di banana. Quando il cliente ha bisogno di un'informazione o di un supporto, si trova a che fare con dei servizi di post vendita che definire diabolici spesso è un eufemismo. Non so se è chiaro questo concetto. Perché si pensa che il marketing finisca nel momento in cui io ti ho venduto un prodotto. Questo significa non capire l'importanza della relazione continuativa che si sviluppa nel web, anzi in alcuni casi per i grossi brand inizia con la televisione, con i mass media naturalmente, con i sistemi di broadcast, dove lì puoi anche usare il registro della comunicazione seduttiva. Poi si trasferisce, se ben congegnata, anche nel web, dove lì la seduzione diventa invece informazione. Se ho un rapporto paritetico tra il brand e il cliente, ma poi deve proseguire anche dopo l'atto di vendita o di acquisto, per far sì che il cliente si riconosca sempre negli universi semantici e di significato di come legge il mondo, che deve essere in un qualche modo coerente con le aspettative e col vissuto sociale di questo individuo. Quindi il concetto di quindi la categoria del consumatore è effettivamente una categoria molto ristretta che non ci spiega il comportamento del cliente e dell'individuo nel suo agire sociale.
La rivoluzione digitale che stiamo vivendo oggi, da un lato ci porta davanti a moltissime opportunità, sia di miglioramento della nostra vita quotidiana, sia di relazione. Dall'altro lato, però, la rivoluzione digitale si è portata dietro anche tantissima confusione, ovvero oggi siamo sommersi dalle informazioni e siamo continuamente bombardati sui social network, per cui diventa sempre più difficile anche catturare la nostra attenzione. Facciamo un piccolo focus su questo aspetto. Quali sono le caratteristiche della rivoluzione digitale che stiamo vivendo e che cosa intendi per complessità? Che cosa si intende per complessità?
Sì, allora, la domanda richiede tre risposte, no? Intanto è bene distinguere cos'è la complessità da cosa è la complicazione. La complessità c'è data, è il mondo che c'è dato da vivere. La complicazione, invece, è generalmente generata, prodotta da noi. Diceva uno stoico greco, Epiteto, che l'uomo ha a che fare con due aree. La prima è un'area esterna, lì hai poco da fare, hai poco da investire. Devi solo essere capace di saperti relazionare. C'è un'altra area che è invece interiore e nella quale ha senso investire in modo cognitivo per trovare valore e per metterti alla prova rispetto, per esempio, l'innovazione e quindi il nuovo modo di rapportarti verso il mondo esterno, che è altamente complesso. Certamente la tecnologia, a partire dalla tecnologia a rete, quindi a geometria a rete, a partire quindi dalla metà degli anni 90, quando è uscito il browser che ha permesso di usufruire di internet ad appannaggio di tutti, okay? È chiaro che c'è stata una grossa accelerazione che ha prodotto fra i tanti anche un disaccoppiamento fra il mondo della finanza e il mondo dell'economia. Questa accelerazione, come ho detto anche all'inizio, ha prodotto nuove forme di economia. Pensiamo a tutta l'economia che gira intorno al digitale, ma anche nuove forme sociali. Perché tutto è in accelerazione, ma soprattutto tutto è interconnesso in accelerazione. Questo cosa ha prodotto però? Ha prodotto che i canali si sono saturati molto velocemente. Quindi oggi qual è la vera risorsa scarsa? È l'attenzione. E qui inserisco una frase molto importante di un premio Nobel, Herbert Simon, quando disse che ciò che l'informazione consuma è abbastanza ovvio, consuma la nostra attenzione. Quando i canali sono saturi, ed è quello che oggi noi stiamo vivendo, cosa fa l'individuo? Si difende, scappa, oppure vengono ignorati. Tra l'altro nel libro scrivo anche un paragrafo sulla memetica, che è una cosa molto molto interessante, quindi sul concetto di meme, che ha a che fare con la propagazione dei messaggi, tra l'altro. È evidente che a questo punto, per le imprese, bucare l'attenzione è il fattore strategico. Quando si dice che, soprattutto nell'ambito dell'inbound marketing, altro grosso parolone, no, che si usa in questi ultimi tempi, è importante il contenuto, si dice una cosa assolutamente vera, ma è altrettanto vero che se non si buca l'attenzione, l'individuo non arriva a percepire e ad apprezzare il contenuto. Quindi il primo passo da fare ed è strategico è proprio quello di bucare l'attenzione. Nel libro spiego anche alcune, non tecnicismi, ma approcci corretti per fare questo. Di sicuro il marketing, soprattutto il marketing non urlato, quello appunto umanistico, è fatto di contenuti, ma è fatto anche attraverso ad esempio anche la disciplina della semiotica, costruire dei messaggi che siano di senso, ma che siano soprattutto semplici. Perché, ad esempio, il cervello primitivo, tra le varie funzioni che ci mette in dote, oltre che difendersi dai pericoli, qui siamo ai livelli atavici ancestrali, agisce solo quando è stimolato da un messaggio semplice. Ecco per cui è importante, no, costruire dei messaggi che siano semplici. Faccio un altro esempio. Se in uno spazio bianco metto due righe e basta, uno potrebbe dire inorridito, non c'è niente, invece è una strategia per fare in modo che quel poco che ho messo è di assoluta importanza e nell'economia della scarsità vuol dire che ha maggior valore ed è lì che noi possiamo orientare l'attenzione del cliente, quindi bucare, tra virgolette, la sua attenzione.
Voglio approfondire un argomento, un tema che hai citato più volte e che è il pilastro di tutto il tuo libro ed è la semplicità. Hai fatto un esempio su come la semplicità può essere un fattore differenziante nel momento del post-acquisto. Ma io come azienda come faccio a progettare un prodotto semplice? Come faccio ad offrire ai miei clienti un'esperienza di semplicità che li porti a percepirmi come differente rispetto ai miei competitor?
Nel libro ho speso diverse pagine, no, per argomentare in ordine la semplicità. Sono partito da uno studio del 2010 che fa vedere, quindi dopo l'inizio della recessione del 2007, come stanno emergendo i nuovi trend, no? E la semplicità è veramente un fattore, questo ritenuto di importanza vitale per comprendere la società, l'economia e quindi anche il comportamento dei clienti. Perché oggi il cliente e quindi l'individuo ha bisogno di cose semplici sia nella comunicazione e anche nell'uso dei prodotti. Non sto qui a citare tutti i brand che hanno fatto della semplicità una loro mission. No, voglio citarne uno molto importante, della Philips nel 2004, quando fece quella campagna di grandissimo successo Sense and Simplicity, dove dalla produzione di certi prodotti di questa multinazionale alla comunicazione, no? Tutto era organizzato intorno proprio al paradigma della semplicità. E per aiutare ciò riporto nel libro, reinterpretando, le 10 leggi della semplicità di Maeda, che descrivono molto bene tutta una serie di fattori anche della quotidianità per capire cosa è semplice e cosa invece è complicato. E qui faccio un esempio che è molto banale ma vale per tutti, il caso del videoregistratore, della videocassetta, vi ricordate anni fa? Io lo ricordo perfettamente. E quando io le ho studiate anche da amici, no, che andavo a vedere le vecchie videocassette che avevano videoregistratori, mi accorgevo che il tastino del play è quello più consumato. Gli altri tastini, che sono quelli della programmazione differita per registrare un film, ad esempio, no, sono quasi integri. Questo cosa vuol dire? Che in quel videoregistratore, quindi stiamo parlando di un videolettore o videoregistratore, stiamo parlando di due aree. C'è l'area del comfort, cioè è quella in cui intuitivamente il cliente, la persona, l'individuo interagisce facilmente, semplicemente con questa macchina, diciamo. L'altra invece non è l'area del comfort, ma è l'area della complicazione. Stessa cosa vale nei servizi. Facevo l'esempio della post-vendita. La post-vendita è tipicamente uno dei servizi che richiede molta attenzione proprio nell'erogazione della semplicità. Se tu non dai semplicità nei servizi, rompi una relazione che semmai hai investito tantissimo per costruire una positiva relazione all'inizio con il tuo cliente. Perché quel cliente ha bisogno di te, ha bisogno di un supporto, ha bisogno di un'informazione. Tu devi rendere a quel cliente la vita assolutamente semplice, perché la complicazione già la vive in tanti altri fronti. E qui introduco concetti che hanno a che fare con la psicologia, con le neuroscienze, con il design soprattutto, che spesso anticipa il design, no? Questa esigenza di semplicità attraverso, per esempio, il minimalismo, che ormai tutti abbiamo imparato, per fortuna, a conoscere. Riporto l'esempio di un architetto giapponese che fa vedere, ad esempio, delle confezioni di succo di frutta che hanno la sembianza, queste confezioni, quindi questo package, proprio della frutta. Questo per fare in modo che il bambino che non sa leggere intuisca immediatamente che cosa c'è dentro. Non so se è chiaro questo. Quando voi usate una forbice o tu usi, che ne so, una qualsiasi cosa, qualsiasi artefatto, se questo artefatto ti invita a dirti usami perché già capisci come mi devi usare, senza leggere complicati libretti di istruzione, questo è un vantaggio. Sapendo che la semplicità, e questo la spiego in modo approfondito durante i miei workshop, ha due leve fondamentali. Una è quella dell'effort, che può essere fisico o cognitivo. L'altra è quella del tempo. La prima è l'effort per fare una certa cosa. Il tempo invece è, diciamo, lo sforzo che pago o non pago per arrivare a fare quella cosa nel migliore tempo possibile, prendendone beneficio, ok? Se ad esempio tu fai un viaggio da Modena a Roma, seduti nella comoda poltrona, no? In una freccia rossa, non ti accorgi del tempo che passa perché sei in una situazione di comfort, quindi di semplicità fondamentalmente. Ma se per disgrazia il treno si blocca, ci sono dei ritardi e quant'altro, anche se sei comodo inizialmente nella poltrona, alla fine del tuo viaggio, che anziché 3 ore durato, faccio per dire 10 ore, no? Evidentemente, no, hai subito uno sforzo fisico che ti ha reso l'esperienza non semplice ma complicata, cioè sei andata dalla zona del comfort alla zona della complicazione. Quando dico sempre agli imprenditori, quando una relazione tra il cliente e il suo fornitore, no, è veloce, quasi non ce se ne accorge, vuol dire che è semplice. Però attenzione, una cosa è dire semplice, una cosa è dire semplicistica. Per fare semplicità e comunicare semplicità ci vuole molta esperienza, altrimenti si rischia di togliere, di ridurre, e purtroppo a volte, senza il contesto giusto e l'esperienza, si butta via il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire.
Benissimo Gianni, avviamoci verso la conclusione. Se chi avesse ascoltato questa intervista fosse rimasto colpito e volesse saperne di più sul tuo libro e sulla tua professione, dove può trovarti?
Beh, intanto ho il mio sito personale, che è www.gianniprevidi, Previdi con la D, mi raccomando, tutto attaccato, gianniprevidi.net, dove tra l'altro chi vuole può gratuitamente iscriversi e ricevere le mie newsletter su alcuni spunti e riflessioni che più o meno un paio di volte al mese metto a disposizione.
Questa chiacchierata con Gianni Previdi mi ha dato veramente tantissimi spunti utili. Io che per anni ho studiato comunicazione d'impresa sono rimasta affascinata dalle sue parole e veramente spero che anche tu, ascoltando il podcast, abbia avuto qualche impulso, qualche spunto di riflessione utile per ragionare sulla rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Se l'argomento ti interessa, ti ricordo che questa settimana puoi provare a vincere il libro. Ti basta andare sulla pagina facebook.com/youmediaweb, cercare il video dell'intervista e lasciare il tuo commento raccontandoci che cosa ti ha colpito e perché ti piacerebbe leggere social mediamente. Il prossimo mercoledì scopriremo il vincitore sempre sulla pagina facebook.com/youmediaweb. Per oggi è tutto, io ringrazio Giulio Gaudiano, coautore del programma, il fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it che cura il nostro sound design. Come sempre ringrazio soprattutto te per essere arrivato fino qui e ti do appuntamento al prossimo mercoledì.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.